Amici Nero Argento, benvenuti in questa nuova puntata di Lady Trip, Raiders Italia Podcast. La partita di Londra ha lasciato diverse ferite, quattro giocatori hanno lasciato il campo infortunati, anche i vostri due conduttori di questo podcast hanno pagato le conseguenze del clima di Londra. Sia Mauri che io siamo stati aggiunti nel injury report con la voce illness. Mauri era questionable con un gran mal di gola, io ero doubtful, ma siccome abbiamo un grande attaccamento alla maglia abbiamo deciso di essere qui con voi per parlare di tante cose che sono successe in questa settimana di Bye Week. Ciao Mauri, come stai?
Ciao Marco, insomma dai, mi sto riprendendo. Un saluto a tutta la Raider Nation.
Allora, iniziamo con un piccolo racconto di cosa è successo a Londra. Diamo la nostra opinione sulla partita, Mauri, vogliamo parlarne?
Guarda Marco, non c'è tantissimo da dire perché è stata una delusione totale e non ho neanche voluto riguardare la partita. Noi eravamo là a Londra con i nostri amici del club. È stata veramente una partita assurda, i Raiders non hanno assolutamente giocato, è stato sbagliato completamente l'approccio alla partita e in particolar modo in attacco la linea offensiva era schierata in zone blocking e praticamente non dava il tempo a Derek Carr di lanciare, a volte neanche di passare la palla a Marshawn Lynch, il running back, e quindi è stato una debacle totale. La difesa si è comportata abbastanza bene nelle sue possibilità, finalmente abbiamo visto un sack di Arden Kay, ma poi alla fine anche loro hanno dimostrato un po' un calo di personalità, manca il famoso Alpha Dog in campo e che dovrebbe essere Bruce Irving, e anche questa volta un po' mancato l'appello, una partita veramente da dimenticare.
Sì, sono d'accordo con te, è stata una partita che dagli spalti è stata veramente brutta da digerire, soprattutto se sei tifoso di una squadra che non scende in campo. Riguardandola, perché io purtroppo ho deciso di riguardarla anche solo nella sintesi dei 40 minuti di NFL Game Pass, riguardandola l'impegno da parte dei giocatori è sembrato anche esserci, cosa che dagli spalti non mi era apparsa. Quello che era ovvio già da subito è che era stato studiato un game plan incentrato sul tentativo di correre e sui passaggi corti. Avevano già capito che la linea non avrebbe retto contro la linea difensiva dei Seahawks, hanno deciso di lanciare corto. Sono andato a farmi un piccolo conto, dei 31 lanci di Derek Carr, 17 sono stati dietro la linea di scrimmage o sulla linea di scrimmage. A quanto hanno riportato poi alcuni reporter, addirittura delle 142 yard guadagnate da Carr durante la partita, 140 sono state guadagnate dopo la ricezione dei suoi ricevitori, il che significa che era stato studiato questo programma di attacco, che però non ha funzionato, anche perché se poi diventi prevedibile non funzionano neanche le poche cose che potrebbero funzionare. Siamo una squadra un po' allo sbando, diciamoci la verità. Le prime partite avevamo perso, ci eravamo fatti recuperare, però sembrava che avessimo delle idee. Dopo la sconfitta con i Chargers e questa con i Seahawks, francamente a me rimane il dubbio di quale sia la vera identità di questa squadra.
C'è anche da dire una cosa, Marco. In realtà abbiamo il grosso problema della linea offensiva, dove in questa partita non era presente Kalecio Semele, il nostro miglior guardia, ma avevamo anche il nostro rookie left tackle Colton Miller. Sono già due partite che sta giocando infortunato alla caviglia e si vede chiaramente che durante lo snap non riesce a mettere giù il piede d'appoggio e molto spesso viene spinto all'indietro perché non ha l'equilibrio e non riesce a fare forza con il proprio corpo. Quindi eravamo veramente in difficoltà, i sostituti non sono all'altezza per una squadra professionistica NFL, secondo me, e noi abbiamo l'esempio delle squadre forti, che sono forti perché hanno la panchina lunga, lo sta a dimostrare il Super Bowl vinto dagli Eagles l'anno scorso. Noi questa panchina lunga e forte non l'abbiamo, dobbiamo migliorare soprattutto nelle riserve, nel talento delle riserve, perché quando qualcuno si fa male non abbiamo un giocatore degno di una partita NFL.
È vero, c'è anche da dire che probabilmente non siamo neanche bravi a sfruttare i nostri giocatori per quello che sanno fare realmente. Io non l'ho mai nascosto, è vero che ci sono tanti problemi con la linea offensiva, però a me non piace davvero Ball come allenatore della linea. Non capisco cosa voglia fare con questi giocatori che sono adatti al power blocking e non al zone blocking. Non so perché si ostinino a cercare di snaturare questi giocatori.
Guarda, io la penso come te. Tom Cable non mi piace assolutamente e devo dire che negli ultimi anni che ha allenato la linea Seattle ha completamente distrutto la linea. E negli ultimi anni il problema di Seattle dopo aver vinto il Super Bowl era proprio la linea offensiva che era completamente allo sbando, e la situazione si sta ripetendo in casa nostra. Io spero che Gruden se ne accorga e prenda provvedimenti quanto prima.
Ma sì, poi diciamoci tutto, noi siamo dei tifosi che parlano fra amici, ovviamente se avessimo le competenze per gestire una squadra NFL non saremmo qui a quest'ora a registrare un podcast, ma staremmo probabilmente facendo una squadra, quindi quello che diciamo vale tanto quanto, però ci sfoghiamo, diciamo la nostra, perché ci teniamo a questa squadra. E nel tenerci a questa squadra abbiamo fatto una bella combriccola di briganti che ha girato per Londra con le magliette del Booster Club a farsi notare. Tante persone ci hanno chiesto di poter fare una foto al logo, che è piaciuto tantissimo, hanno voluto fare una foto con noi anche tifosi californiani di altre nazionalità che si sono incontrati nel bar che è stato dedicato per la settimana ai tifosi dei Raiders. Raccontaci un po' la tua impressione su questa sortita londinese, Mauri.
Ma guarda, io sono rimasto veramente colpito da questo senso di fratellanza che si è creato tra noi del club. Eravamo in 20 deficienti che siamo andati a Londra, ma siamo stati veramente bene, soprattutto il sabato pomeriggio sera all'Admiralty in Trafalgar Square. Abbiamo passato dei momenti bellissimi tutti insieme, fish and chips, birra fiumi, e poi siamo rimasti sorpresi perché ci siamo trovati nel pub tre giornalisti famosi, insider dei Raiders, Vic Tafur, che per anni ha scritto San Francisco Chronicle e adesso è passato The Athletic, Scott Baier dell'NBC e Fallon Smith, che attualmente è disoccupata per seguire il marito, ma per anni è stata collega di Scott Baier. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con loro, ci hanno raccontato un po' di segreti, un po' di gossip, di news della squadra. È stato veramente piacevole. Io poi, Marco, ho avuto la sorpresa al ritorno, sul viaggio di ritorno, ho incontrato in aeroporto Mark Davis, l'owner della squadra, ha preso stranamente il mio stesso aereo Londra-Bologna, non ho capito come mai, comunque così abbiamo scambiato qualche battuta, qualche foto. E purtroppo il giorno della partita è arrivato brutto tempo, insomma alla fine l'ospitalità del Wembley è sempre una cosa molto bella, ma la partita già è stata brutta di per sé, poi il tempo non ha aiutato e alla fine lunedì siamo tornati tutti a casa, però dai, abbiamo passato un bel weekend insieme.
Gli insider hanno fatto circolare il tuo nome come prossimo general manager dei Raiders, c'è qualcosa di vero in questo? Mark Davis ti ha detto qualcosa di concreto o si tratta solo di voci?
No, è l'unica cosa che mi ha detto Mark Davis è just win baby.
Ok, speriamo prima o poi. Va bene. Mettiamo una piccola parentesi, ho appena letto su Twitter, ma probabilmente quando ascolterete il podcast sarà di dominio pubblico, i Raiders hanno tagliato il kicker Matt McCrane, vedremo chi sarà il suo sostituto, si parla di Nick Novak, E nel mentre approfittiamo dell'occasione per dire che Giorgio Tavecchio ha esordito con la maglia degli Atlanta Falcons nel Monday Night Football. 3 field goal su 3 calciati, 2 extra point su 2. I field goal sono stati da 40, da 50 e da 56 yard, quindi il record, record personale per Tavecchio. È stato perfetto, è stato clutch, come si dice in americano. Siamo contentissimi per lui, un po' ci mordiamo le labbra per la scelta di Gruden, che all'inizio avevamo detto poteva essere comprensibile, ma poi quando si è fatto male Pinheiro, quello che è successo dopo è stato un andare a rotoli sul lato sbagliato della montagna. Siamo andati a scegliere un rookie che non aveva la gamba, perché soprattutto i kickoff di McCrane non erano degni della NFL. Per i field goal ne ha sbagliato parecchi. Adesso l'abbiamo tagliato, vedremo se effettivamente arriverà Nick Novak come suo sostituto.
Beh, questa è una buona notizia, perché in realtà mi risulta che Giorgio Tavecchio ad Atlanta dovrebbe rimanere solo una partita, perché ha sostituito per infortunio il titolare, che dovrebbe rientrare la prossima partita. Quindi il taglio di McCray, che ne sai, Marco, magari è servito anche per creare posto a un ritorno di Tavecchio, e magari con l'holder potrebbero richiamare anche quel pazzo di Marquette King, visto che mi sembra che sia stato tagliato anche lui da Denver.
King è stato tagliato da infortunato da Denver, non so se sia in grado di calciare, ma non credo che King, dopo il video su Chucky, possa avere speranze di tornare ad Oakland.
No, ma era una
ho lanciato perché un po' la provocazione nel gruppo che abbiamo con altri tifosi, e ho detto, ma secondo voi se effettivamente Tavecchio dovesse lasciare Atlanta perché torna il titolare Bryant, i Raiders decidessero di liberarsi di McCrane, ci sarebbero possibilità che si redimessero richiamando Tavecchio ad Oakland? Le risposte sono state negative, nel senso difficilmente Gruden andrà ad ammettere un suo errore. Non lo so, secondo me sarebbe un bel gesto anche da parte di Gruden dire ok, qua ho fatto una cappellata. Effettivamente è molto più sicuro un kicker come Tavecchio di uno sconosciuto. Chi se ne frega se Mancino si abituerà il long snapper, si abituerà all'holder, e facciamo calciare il Mancino.
Beh, però a questo punto sarebbe giusto tagliare anche il punter, visto i calci ignobili che ha fatto a Londra, e a questo punto potrebbero cercare un punter che faccia l'holder con la posizione anche da sinistro.
Ma io tagliare Thousand non credo che sia fattibile, anche perché ci hai speso una scelta al draft, secondo me è migliore di quello che ha fatto vedere. Sicuramente finora in NFL è stato una vergogna, perché ha calciato dei calci non solo corti, ma anche che rimbalzavano al contrario, quindi diventavano ancora più corti di quanto non fossero in origine. Quindi sicuramente c'è da lavorare tanto su di lui. Per quanto riguarda la trasferta di Londra, chiudiamo con una piccola chicca che ci ha regalato Scott Bear, poi ovviamente da dimostrare, però gli abbiamo chiesto se loro lì ad Oakland erano rimasti stupiti dal trade che aveva mandato Khalil Mack a Chicago. Lui è uscito con un'esclamazione che non ripetiamo, si è anche scusato di aver utilizzato qualche parola fuori luogo, ha detto che assolutamente non se lo aspettava nessuno tra i reporter che seguivano i Raiders, ma addirittura che dalle informazioni che aveva lui, Mac era pronto a fare hold out solo la prima settimana e tornare in week 2. Bayer ha detto l'impressione è che Gruden si sia impanicato, abbia cercato di arraffare quanto più possibile, nella fretta si sia fatto convincere a dare via anche una scelta al secondo round che è inspiegabile, oltre a un grande giocatore come Mac. Chiudiamo però la parentesi Londra, abbiamo tanto di cui parlare, siamo già a 15 minuti di trasmissione. Cosa non va in questa squadra, Mauri?
tante cose, ma in realtà inizio il campionato con le prime partite sembravano molto, molto meno. Io mi sono segnato alcune cose per l'attacco e alcune per la difesa, perché degli special team ne abbiamo appena parlato. Allora, l'attacco sicuramente non va a questo zone blocking che vogliono applicare alla linea, noi non abbiamo gli uomini per farlo e dobbiamo tornare al power blocking assolutamente, se no le cose non andranno mai bene per Derek Carr. Ho anche temuto che si infortunasse seriamente Londra. E un'altra cosa che non va secondo me è che dobbiamo avere un game plan più aggressivo in attacco, e adesso che non ci sarà più Cooper sarà ancora più dura. E poi ultimamente abbiamo visto tantissime, troppe corse telefonate, quindi secondo me dobbiamo veramente cercare qualcosa nel game plan di più aggressivo, di alternativo a quello che è stato fatto fino adesso. In difesa secondo me i problemi sono due, almeno quelli che ho visto io. Un problema di copertura sul profondo, quindi l'intesa cornerback safety, e poi mancano i blitz dei linebacker per dare una mano ai defensive end e agli edge rusher, i quali fanno fatica a trovare il sack, ma il sack viene più facilmente se un qualche linebacker comincia a blizzare e comincia a dar fastidio alla linea. Tu Marco cosa ne pensi?
Ma io aggiungo, per quanto riguarda l'attacco, oltre alle corse che non stanno funzionando e che come diremo fra poco probabilmente funzioneranno ancora meno adesso che Marshawn Lynch per il suo infortunio alla zona inguinale verrà messo in injury reserve. Quello che non va bene è che, ovviamente anche per colpa della linea che non sta tenendo, non stiamo lanciando sul profondo, e questo rende praticamente telefonato quello che succede nel corto. Carr si libera velocemente del pallone, cerca di far sì che siano i suoi giocatori con le loro qualità a guadagnare le yard che servono per raggiungere il primo round, il primo down dopo la ricezione. Però ovviamente se tu non fai paura sul profondo, tutta la difesa si avvicina e quindi è anche difficile guadagnare il primo down con il talento di qualcuno dei giocatori, perché dai, qualcuno dei giocatori che abbiamo talento ce l'ha. Adesso dovremo ricostruire l'attacco, perché Cooper, come diremo fra poco, è stato oggetto di trade ed è andato a Dallas. Lynch è fortunato e se tornerà, ma non credo che tornerà, tornerà intorno a Natale, quindi dobbiamo decidere come vogliamo muoverci nel frangente. Per quanto riguarda la difesa, almeno leggendo le statistiche, abbiamo difficoltà in copertura con i linebacker, e questo a volte è colpa loro, a volte è colpa degli schemi, quindi anche lì bisogna rivedere qualcosina, e poi dobbiamo decidere nella secondaria cosa abbiamo intenzione di fare. Abbiamo panchinato Garyon Conley, abbiamo panchinato Rashan Melvin, questo perché Gruden si vuole affidare a Worley e a Rogers Cromarty. Worley a Londra è vero che ha tenuto abbastanza stretto il suo ricevitore, però ha anche concesso praticamente una ricezione in ogni lancio, tranne forse uno che è riuscito a difendere. C'è da lavorare anche lì e decidere come vuoi muoverti per il futuro, perché ormai non nascondiamoci, alcune delle scelte che faremo da qui in avanti saranno anche in previsione del futuro. Quindi se credi che un giocatore come Conley sia un giocatore che vuoi tenere anche nelle prossime stagioni, allora lo fai giocare e non fai giocare Cromarty, perché alla fine
ormai è fine carriera,
è vecchio, esatto, quindi se vuoi scoprire cosa può darti Conley, trovi un modo di metterlo in campo. Se vuoi vedere se Rashan Melvin è più di un one and done, lo metti in campo, visto che comunque è più giovane di Rogers Cromarty. Quindi anche lì c'è da capire come vorrà muoversi il coaching staff adesso che dobbiamo dirlo, poco da chiedere a questa stagione. Adesso, non lo so, tu pensi, Mauri, che i Raiders stiano tirando il remi in barca e che quindi si stiano arrendendo a una stagione che non porterà da nessuna parte? Pensi come qualcuno dei tifosi che cercheremo di ottenere la prima scelta assoluta al draft? O pensi che faranno di tutto pur di vincere quante più partite possibili con le unghie e con i denti?
Io penso che stanno facendo spudoratamente tanking e stanno cercando di perderle per essere più alti al draft per le scelte. Loro gliel'hanno già chiesto, l'hanno chiesto a McKenzie, l'hanno chiesto a Gruden e loro hanno giurato sul sangue che non è vero, ma le trade degli ultimi giorni stanno a dimostrare che loro puntano ad arraffare più pick possibile per il prossimo draft. Non mi stupirei se da qui al 30 ottobre, che è la data del deadline in cui è possibile fare le trade, qualche altro giocatore venga scambiato per una scelta alta. E quindi loro non possono ammetterlo, perché penso tra l'altro che sia illegale da regolamento fare tanking, ma loro secondo me lo stanno facendo.
Io invece non la penso così, non riesco a vedere una squadra che voglia perdere appositamente per raggiungere una scelta più alta nel draft dell'anno successivo. Non lo ritengo possibile per i giocatori, perché comunque devi cercarti poi un lavoro altrove e devi avere qualcosa su video a dimostrare che tu non sei un perdente, che non sei uno che alla prima difficoltà si arrende. Quindi non riesco a credere che la squadra possa andare appositamente a perdere.
No, ma non è che lo cercano i giocatori, lo sta cercando la società, gli allenatori, magari facendoli giocare, mettendoli in campo nel modo sbagliato.
Anche questo è un modo di vedere. Io ripeto, non ci credo. Credo che Gruden non abbia nessun interesse a dare quell'impressione di sé di incompetente che alcuni gli stanno appiccicando addosso in questo periodo, un po' giustamente, un po' ingiustamente. Sicuramente siamo in un momento difficile, sicuramente sono state fatte delle scelte non popolari e dure, perché dare via Cooper è una scelta che lascia l'amaro in bocca, non tanto per quello che Cooper ha fatto in campo, però per quello che poteva essere come talento quando lo abbiamo scelto al draft, e per l'idea che stai buttando una delle scorse scelte al primo round. Ci siamo, tra virgolette, arresi. È anche vero che i Cowboys ci hanno dato una scelta al primo round. Tu ti saresti aspettato in questa fase della stagione, in questa fase del contratto di Cooper, di ottenere una scelta al primo round in cambio, Mauri?
No, non me lo sarei aspettato, però devo dire che Amari Cooper mi ha molto deluso negli ultimi 2 anni. La sua trade e quella di Mac non sono da confrontare, perché sono due cose molto diverse. Quella di Mac è arrivata solo esclusivamente per un discorso economico, cioè la società ha valutato che non aveva voglia di impegnarsi per i prossimi anni nel salary cap con un mega contratto, però poi si sono accorti che Mac era insostituibile. Amari Cooper invece, a parte i primi 2 anni che ha fatto bene, gli ultimi 2 anni ha deluso abbastanza, e secondo me hanno valutato che tutto sommato è un giocatore sostituibile con dei conti, e quindi hanno cercato di prendere il massimo, e è arrivata l'offerta di Dallas, era irrinunciabile. Io tutto sommato non mi è dispiaciuta questa trade.
Gli insider NFL hanno detto che nella settimana precedente era arrivata un'offerta degli Eagles di un secondo round per Cooper, che è stata rifiutata. Anche altre squadre erano interessate. I Cowboys erano probabilmente più disperati degli altri, avevano assolutamente bisogno di un ricevitore. Avrebbero magari utilizzato quella scelta per un ricevitore l'anno prossimo. Almeno con Cooper hanno idea di che cosa, di che materiale hanno a disposizione, hanno il suo storico. Diciamoci la verità, Cooper ha dato qualche grattacapo ai tifosi dei Raiders per quanto riguarda i drop, È stato inconsistente in alcune occasioni, ma non sempre per colpa sua, perché diciamoci la verità, a volte sia Carr che il coaching staff hanno proprio deciso di non guardare più dalla sua parte. Io sono andato a farmi un piccolo controllo. Diciamo questo intanto, quando Gruden è arrivato, la prima cosa che ha detto a Indianapolis durante l'NFL Combine è stato: faremo di Cooper il centro del nostro attacco. Qualcosa non è andato per il verso giusto, ovviamente, però Gruden qualche ritocchino per provare a fare questo lo ha fatto. Per esempio, ha più che raddoppiato la percentuale di snap che Cooper ha giocato quest'anno nello slot. È arrivato al 33% di snap giocati nello slot quest'anno, però la palla gli è arrivata pochissimo. In pratica soltanto nel 13% circa degli snap giocati nello slot hanno guardato dalla sua parte, gli hanno lanciato la palla. Quindi questo ha dei guadagni infimi rispetto al numero di tracce corse da quella posizione. Quindi praticamente vanificando l'idea di poter sfruttare le sue caratteristiche dallo slot. Per quanto riguarda poi il suo rendimento, l'hanno detto in tanti, c'è stato uno studio di Pro Football Focus che è stato riportato anche da Vic Tafur su The Athletic, siccome è un sito a pagamento voglio fare un piccolo riassunto. Nelle ultime 28 partite giocate, praticamente dalla week 9 del 2016, Cooper ha avuto 101 ricezioni, 1326 yard, e in pratica significa 47 yard di media a partita. Questo non è certamente un risultato da ricevitore scelto al primo round che devi pagare un sacco di soldi.
Sì, anche perché ricordiamo che lui adesso entrava in un periodo nel quale andava ad occupare tantissimo salary cap, e il prossimo anno sarebbe ripartita la stessa manfrina del contratto, del rinnovi contratto di Mac anche con Cooper, e quindi a un certo punto hanno pensato di risolvere il problema mandandolo da un'altra parte.
Esatto, quindi diciamo che con delle prestazioni altalenanti, non sempre per colpa sua, aveva senso sacrificare un giocatore di talento, perché è un giocatore di talento come Cooper, prendere una scelta al draft, al primo round, che però devi a questo punto saper utilizzare. Quindi anche qui poi sarà il futuro a dire se era meglio tenersi Cooper o meno. Certamente Cooper doveva prendere l'anno prossimo 13,9 milioni per l'opzione del quinto anno del suo contratto da rookie. Non sembrava che avesse intenzione anche lui con l'opzione del quinto anno. L'idea che si erano fatti a Oakland è che probabilmente avrebbe fatto hold out anche Cooper su indicazione del suo agente, che è lo stesso di Mac, e quindi a questo punto, più che, come dicevi tu, rifare la stessa tiritera, arraffa adesso quella scelta, sperando poi di utilizzarla bene. Una cosa che mi ha dato fastidio, e chiudo sull'argomento Cooper, è stato però come scusatemi, come è stato gestito a livello di comunicazione. Cioè, per confermare la trade di Cooper è stato mandato davanti ai microfoni il general manager Reggie McKenzie, e in pratica Reggie McKenzie ha detto: mi dispiace sempre quando devo rinunciare a uno dei miei giocatori, però insomma, se arrivano le offerte giuste è giusto pensarci, ed è giusto chiudere gli affari quando lo riteniamo conveniente. Nessun giocatore è incedibile. Se arriva l'offerta giusta dobbiamo trattare per chiunque. Poco dopo, Gruden, che non era andato davanti ai giornalisti locali, ha rilasciato una dichiarazione a Chris Mortensen di ESPN dicendo: non scambieremo più nessun altro, vogliamo essere competitivi e pensare alla prossima partita. Allora, perché due persone che hanno grande potere all'interno della società devono andare a distanza di pochi minuti a dire l'uno l'opposto dell'altro davanti ai microfoni? Mettetevi d'accordo. Date una brutta impressione come front office.
Ma secondo me le sorprese non saranno finite qua ancora, cioè da qui al 30 di ottobre vedremo ancora qualcosa di strano comunque, Marco. Tra l'altro io ho letto in questi giorni di una possibile, ma stiamo parlando di Fanta Football, una possibile trade di Derek Carr o ai Bills o ai Giants, i quali sono assolutamente senza quarterback, e però non credo sarà possibile, anche perché se diamo via Carr, chi viene al posto suo? Cioè free agent di un certo livello non sono disponibili, e neanche al draft quest'anno ci sono dei prospetti adeguati, secondo me, non tanto come capacità, cioè non ci sono dei prospetti NFL ready, è questo il discorso.
Sì, quindi sono d'accordo con te.
Quindi sono a questo voci punto,
sì, cioè sono voci che per adesso fanno parte soltanto di un pensare a voce alta da parte di un reporter che è Jason LaCanfora, però qualcosa sotto che esserci, nel senso che ci sono squadre che sicuramente sono interessate a Carr qualora i Raiders decidessero di muoversi in un'altra direzione. Bisogna vedere cosa andranno a offrire eventualmente quelle squadre e se questo sarà allettante per Gruden o per McKenzie o per chiunque prenda le decisioni in quella società in questo momento. Sicuramente più credibili sono, visto che, come dicevi, fino al 30 di ottobre si può ragionare di trade, le voci riguardo Carr Joseph e Garyon Conley. Questo fino all'ultimo probabilmente ci terrà con il sedere sulla punta della sedia poco tranquilli per capire qual sarà il futuro di questi giocatori.
Quindi Marco, salta fuori una cosa ben chiara, che siamo in completa ristrutturazione, questa squadra ormai, questo per noi sarà un anno di ricostruzione, di ripartenza, ma non è secondo me tutto da buttare. Sicuramente però adesso si sono creati dei buchi nella squadra, e quindi bisogna cominciare a pensare come andare a tappare questi buchi. Vedo che stanno già riprendendo qualche giocatore dalla practice squad, stanno richiamando qualche giocatore che avevano completamente tagliato. Mi fa piacere perché hanno richiamato anche James Cowher. E poi presto, secondo me, vedremo Marcel Ateman, il wide receiver, dalla practice squad, lo chiameranno in prima squadra. Cosa
anche
pensi,
secondo
Marco?
Me, anche secondo me l'opzione più probabile è che promuovano lui dalla practice squad a prendere il posto di Cooper. Non ti nego, Mauri, che io ho un pensierino a Terrell Pryor tagliato recentemente dai Jets per un problemino fisico, lo farei. I Jets avevano bisogno di un giocatore pronto subito, hanno deciso di tagliare Pryor, ma Pryor non sta così male da dover essere tenuto fuori dal campo a lungo. Io un pensierino per un giocatore che ha le caratteristiche fisiche che ha Pryor, lo farei.
Oh, poi se prendiamo Pryor e butta male che Derek Carr si fa male, abbiamo anche un quarterback di riserva.
Ah, perché non abbiamo già un quarterback? Ah no, abbiamo McCarron.
Ascolta Marco, a grande richiesta hanno chiesto di fare un po' di anticipazione sul mock draft 2019. Ci buttiamo?
Buttiamoci, ma sono sicuro di riuscire a scegliere addirittura tre giocatori al primo round, perché ricordiamo che i Raiders avranno tre scelte al primo round, quella loro, sì, quella dei Cowboys e quella dei Bears.
Sì, molto velocemente, ho fatto un conteggio, noi potremo scegliere con la nostra prima scelta tra la prima e la quarta. Sicuramente quella dei Cowboys cadrà verso la 13 e quella di Chicago potrebbe cadere tra la 20 e la 23. Allora sono andato a vedermi un po' quali sono i giocatori, diciamo, che sono i prospetti che hanno una proiezione per queste posizioni, in funzione anche però delle nostre esigenze. Le nostre esigenze attualmente sono sicuramente un defensive end, perché il vuoto lasciato da Khalil Mack è grande, sono sicuramente un right tackle e però anche un wide receiver e una free safety. Comunque, per farla breve, io sulla mia board ho questo giocatore che sto citando già da tempo, che è Clelin Ferrell, che è un defensive end da Clemson, è un junior, 6'4 per 265, è un ragazzo che tutto finora ha fatto 21,5 sec, di cui 6 li ha fatti quest'anno in 7 partite, ha forzato 3 fumble e ha fatto 9 sec e mezzo l'anno scorso e mi piace molto questo ragazzo perché è veramente dirompente. Come alternativa ci potrebbe essere Ed Oliver da Houston, che però è più un defensive tackle, o Nick Bosa da Ohio State, ma Nick Bosa non mi piace caratterialmente anche per come si è comportato recentemente, che ha deciso di smettere di giocare visto che si è infortunato, ha già deciso di ritirarsi dalla squadra per prepararsi al draft. Invece un'alternativa a Clarence Farrell molto interessante potrebbe essere Josh Allen da Kentucky, che però è più un outside linebacker. Questa è, diciamo, la scelta di Clarence Farrell, è quella che io mi giocherei come terza, come prima pick al terzo o quarta posizione. Come seconda pick del primo giro alla 13 io stravedo per Devin White, che è un inside linebacker dall'LSU, è un junior. E come alternativa ci potrebbe essere Anfernee Jennings dell'Alabama. Comunque, tornando a David White, si presenta con 239 tackle in carriera, di cui 76 nel 2018, cioè 76 tackle in 8 partite. E lui è veramente l'uomo che ci manca al centro della difesa, sebbene abbiamo visto che lì si sta comportando bene. Come terza scelta al primo giro, secondo me è il turno di un right tackle. Io ultimamente li ho visionati veramente tutti i primi 10 offensive tackle dei vari mock draft, dei vari prospetti, eccetera. Però non riesco veramente a trovare uno che mi soddisfi. Un po' perché sono quasi tutti left tackle, e un po' perché secondo me non sono all'altezza, non sono NFL ready. Poi a forza di visionare partite dopo partite mi ha sorpreso questo giocatore di Ohio State, Isaiah Price, che lui è un right tackle, è uno dei pochi right tackle che si presentano come prospetti, e lui è un senior, quindi ha già esperienza 4 anni e mi piace veramente tanto come si muove, il movimento delle gambe, del corpo, delle mani. Come alternativa lui ci potrebbe essere Devin Edwards, sempre un altro right tackle da Wisconsin, che però ho guardato un po' di partite, ma insomma un po' mi piace e un po' no. Oppure l'alternativa vera è Jonah Williams di Alabama, ma lui più che altro è un tackle di sinistra. E poi abbiamo al secondo giro, a me piacerebbe prendere un altro defensive end, perché la nostra difesa ne ha veramente bisogno, e non mi dispiacerebbe fare la coppiata di Clemson e prendere Austin Bryant, che ha il fisico da offensive tackle, è 6'6 per 2'80, quest'anno ha già fatto 3 sec, ne ha fatti 15 e mezzo tutto in carriera. L'anno scorso ha avuto un'ottima annata con 9 sec, ha fatto anche un intercetto e 2 fumble forzati, è veramente una forza della natura. Una coppiata con lui e Clarence Ferrell sarebbe veramente incredibile. La pick al terzo giro, io è da tanto che sto visionando, ho guardato quasi tutte le sue partite, Jaquan Johnson è un free safety dei Miami Hurricanes, che però gioca anche a volte come strong safety e a volte anche come cornerback. È velocissimo, corre le 40 yard in 4.46, ha già all'attivo 6 intercetti, di cui 4 l'anno scorso. E 3 fumble forzati, ha fatto anche qualche sack, è veramente forte, a me piace tantissimo, ha 204 tackle. Alla pick, al quarto round, sto guardando un wide receiver, mi piacerebbe Paris Campbell, ma sicuramente noi sceglieremo la 96 e non sarà più disponibile, quindi sto guardando da un po' Gary Jennings Jr. da West Virginia, uno dei pochi che corre le 40 yard in 4.49. L'anno scorso ha ricevuto più di 1000 yard, quest'anno in 6 partite ne ha fatte 400, è un bel fisico, è un 6,2 per 215, quindi un wide receiver con una bella stazza, molto veloce però. E poi sulla picca al quinto giro sono ancora un po' indeciso su cosa ci potrebbe servire. In realtà sto guardando una guardia, Alex Barnes, che, di Notre Dame, che però purtroppo quest'anno dopo la quinta partita si è fatto male, ma l'anno scorso dunque lui intanto è il capitano della linea offensiva di Notre Dame, che come sapete sta andando molto bene quest'anno, è entrata nelle prime quattro del ranking. Comunque questo Alec Barnes, che fino all'anno scorso ha giocato guardia destra, e quest'anno le prime 5 partite l'hanno spostato a left tackle e poi si è infortunato purtroppo a un ginocchio, e speriamo che Alec Combine possa rientrare. 6,5 per 312, gran bel fisico, capitano della squadra, ma soprattutto grande etica del lavoro. Poi ho la pick al sesto giro, Darrell Anderson, e questa è la mia chicca, questo è il mio diamante grezzo, come direbbe McKenzie. È un running back, noi avremmo bisogno sicuramente di un running back, sappiamo che i running back non si trovano al primo giro neanche al secondo, ma i buoni running back si possono trovare anche al terzo o quarto round. Darrell Anderson, un running back junior dell'Università di Memphis, un college di una conference minore, però questo ragazzo è incredibile, è leader tra tutta la NCAA come corse quest'anno, in tutto in carriera ha corso 2784 yard, quest'anno ne ha già corse 1148 con 13 touchdown. Lui è anche un buon ricevitore, ha ricevuto 674 yard e ha fatto 7 touchdown, e lui ha una media di 8,4 yard per corsa, è un 5,9 per 200 pound, quindi ha il fisico un po' di Marshawn Lynch, e corre il 40 yard in 4,55, è veramente sottovalutato da tutti i mock draft, ma vi consiglio di guardare qualche sua partita perché ne sentiremo parlare, e secondo me il sesto giro sarà veramente uno steal, una sorpresa. Settimo round non ho ancora niente di pronto, Marco, mi fermo qua.
Guarda, mi stai facendo ufficialmente paura. Io spero che Davis sia ancora a Bologna, ascoltare questa puntata, così magari fa un pensierino per chiamarti ad Oakland per quest'ultimo piccolo tragitto nella città californiana prima di spostarci a Las Vegas. Ricordiamo un piccolo episodio del passato, ma prima volevo darvi una notizia che non so se vi farà del tutto contenti. È stata data l'ufficialità quasi del nome del prossimo kicker. Si tratta di Daniel Carlson, draftato nel quinto round dai Vikings e poi tagliato all'inizio della stagione dalla squadra di Minneapolis, quindi nessun nome altisonante. Vedremo come andrà con questo nuovo esperimento da parte della coppia Gruden-Bisaccia. Dicevamo, un ricordo del passato, abbiamo iniziato grazie allo spunto di Elvis, che salutiamo anche stavolta, cosa è successo questo giorno tanti anni fa. Questa volta vogliamo ricordare il 24 ottobre del 2010, quando i Raiders battevano i Broncos a Denver per 59-14, facendo registrare un record di squadra per punti segnati, appunto 59, e per TD totali segnati, 8, di cui uno difensivo, pareggiando il record di TD su corsa della squadra, 5. Un po' di statistiche di questa gara. Darren McFadden, che qualcuno di noi ha incontrato a Londra, ha corso 16 volte per un totale di 165 yard, la più lunga da 57, segnando 3 TD, e i Raiders in totale hanno racimolato 508 yard, di cui 3. 28 come yard su corsa, qualcosa che probabilmente in questa stagione non vedremo. Previsioni per la prossima partita, ricordiamo dove giochiamo e contro chi, Mauri?
prossima partita giochiamo in casa al Coliseum di Oakland contro gli Indianapolis Colts, 28 ottobre, la partita inizierà alle 21.05. Stamattina ho letto un tweet di Andrew Luck, il quarterback di Indianapolis Colts, in cui ha definito i Raiders dei pittori ruffiani o qualcosa del genere. Quindi, caro Andrew Luck, vieni pure a Oakland che ti facciamo... vabbè, lascia stare. No, aspetta, secondo me...
Non era Luck davvero.
No. Forse tu non lo sai, ma Andrew Luck ha come si dice, un prospetto Twitter ironico, dove lui si definisce Captain Luck.
Ma non è tutte lui.
Sì, è lui, ufficialmente è lui. Lui praticamente fa finta di essere un capitano dell'esercito nordista e scrive delle lettere alla madre. E ogni volta le scrive, diciamo, con l'interpretazione della partita che ha fatto o che dovrà fare. Ha un po', come sai, lui ha fatto l'università a Stanford ed è stato un bravissimo studioso, un bravissimo accademico, Andrew Luck, uno dei pochi giocatori NFL laureato veramente, ed è appassionato di letteratura americana e quindi ha iniziato questa cosa. Comunque, a parte questo discorso, io spero in una reazione della nostra squadra. Abbiamo avuto il bye week, forse anche il tempo per aggiustare qualcosa. Gli Indianapolis Colts non sono così forti, anzi secondo me ci giocheremo con loro il terzo o quarto posto al draft, e secondo me li possiamo battere, e secondo me li batteremo.
Sì, stanno un po' risalendo la china adesso, però hanno anche loro tanto lavoro da fare, se li batteremo non lo so, però sicuramente possiamo cercare di giocarcela. Io stavo nel mentre cercando, perché mi ricordo che da poco nel sito dei Colts hanno pubblicato un articolo, The Man Behind the Captain Andrew Luck Account. Poi me lo vado a leggere, magari lo condividiamo sul social. Io sono convinto che non sia Luck davvero, ma vedremo successivamente. Allora, mi sa che siamo arrivati alle conclusioni. Non so se abbiamo qualcos'altro da dire, Mauri, su quello che è successo ultimamente, qualche ultimo punto che vuoi portare?
No, devo dire che a Londra c'erano troppi tifosi dei Seahawks, una cosa veramente insopportabile, non me l'aspettavo. Sono arrivato a Londra, sono sceso dall'aereo, me li sono trovati in aeroporto, me li sono trovati in metropolitana, me li sono trovati in albergo, me li sono trovati allo stadio, eravamo circondati. Una roba incredibile, non pensavo che i Seahawks avessero tanti tifosi.
Concordo, e soprattutto è stato impressionante allo stadio. Noi dovevamo essere la squadra di casa, lo stadio era quasi completamente colorato di blu Seahawk, e nei nostri terzi down offensivi loro facevano un boato pazzesco che ovviamente contribuiva a disturbare il nostro attacco, non che ci fosse bisogno, ma comunque erano davvero molto 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 chiassosi. Un po' sono stato invidioso di questa loro performance, un po' meno del loro canto di vittoria a fine partita, perché ci ha preso decisamente, se possiamo usare questo termine, perché sì, Ox, è fastidiosissimo da sentire. Detto questo, io chiedo scusa per la voce in questa puntata, peggiore del solito. Ho cercato di mettere il muto quando tossivo, ma probabilmente non ha funzionato, e quindi sentirete dei colpi di tosse durante tutta la puntata. Mauri, diamo i nostri contatti e poi mi sa che raccogliamo le nostre cose e ce ne andiamo.
Sì, potete seguirci su Facebook al nome Raiders Italia, oppure su Twitter chiocciola Raiders Italia o chiocciola Let It Read Ita. Abbiamo il blog che tu tieni magistralmente, raidersitalia.wordpress.com, e poi potete scriverci anche delle email a redersitaliapodcast@gmail.com. Seguiteci su Spreaker, seguiteci su iTunes, ci potete seguire anche su Spotify. Marco, ce l'abbiamo fatta alla fine, dai, siamo stati dentro un'oretta,
ma sì, stati 50, bravi. 50 minuti, non c'è più Elvis a colpirci con la bacchetta sulle mani quando andiamo troppo oltre, e quindi noi ci prendiamo i nostri tempi. Un saluto a tutti ragazzi, grazie per averci sopportato fin qui, e speriamo di poter raccontare qualcosa di più positivo nel prossimo futuro. Ciao Mauri, ciao ragazzi, go Raiders!
Ciao Marco, alla prossima, go Raiders!